della partita che noi naturalmente non sappiamo, la conversazione occuperà anche tutto lo spazio della partita. No, scherzi a parte, ho voluto prendere io la parola in questo caso perché il professor Cucci, che è qui con noi con un titolo insomma abbastanza così poco chiaro, apparentemente, verità della coppia, può alludere a tante cose, è per quello che mi riguarda una conoscenza che è data ormai parecchi anni. Io l'ho conosciuto quando organizzavo delle cose di tipo filosofico, quando lavoravo in un luogo nel centro culturale di Cattolica, e in una serie dedicata al vero e al falso fu invitato il professor Cucci, il quale si è sempre occupato certamente di storia, certamente di archeologia, è un archeologo vero, anche militante, ma anche di ragioni sottostanti che potremmo dire di ordine filosofico, e quindi il tema del vero e del falso è certamente una questione filosofica, la discriminazione della falsità è certamente una delle questioni filosofiche, le ragioni del vero, no, attraversano, o del falso, attraversano la storia della filosofia. Ci siamo visti anche più recentemente a Rimini, in una serie dedicata alla che si intitolava Magistra Vitae, e ora è qui perché dietro questo incontro c'è un tema da esaminare, che ha anche un risvolto pratico per quello che riguarda Rimini e Riminesi. I musei e Rimini hanno avuto ricevuto in dono da un mitico industriale due enormi statue, una di Tiberio e una di Augusto, che sono copie di esemplari romani, e si deve decidere se e dove eventualmente collocarle, ma al fondo di tutto rimane una perplessità, c'è stata una perplessità sul fatto che, trattandosi di copie, erano considerate di falsità. È chiaro che un falso è qualcosa che si vuole realizzare facendolo credere vera, ma invece una copia è una semplicemente una riproduzione. Questa direi è la prima obiezione a chi eventualmente ne accampa. Poi ce ne sono tante altre, magari di ordine etico-estetico, anzi più che altro estetico. Ma insomma, dietro questa questione c'è anche un po' una parte significativa della storia dell'arte, almeno della storia dell'arte romana, che è vissuta molto producendo una statuaria che era fatta di esemplari copia. Detto questo, semplicemente perché tengo molto al parere del professor Cucci, vi rileggo brevemente, perché i suoi titoli sono molti, succintamente li abbiamo elencati nel libricino. È un professore ordinario di archeologia e storia dell'arte greca romana dell'Università di Siena. L'Università di Siena, qui insieme a alcune altre università, è una di quelle abbastanza presenti. C'è una scuola senese, il professor Bettini, il professor Cucci, sono due campioni di questa scuola, che è una scuola che ha dei tratti in cui la filologia e l'archeologia sono anche si mescolano, si amalgamano anche con la dimensione antropologica. Credo che questo sia il tratto fondamentale, almeno un tratto significativo di questa scuola di antichistica. E ha condotto numerose campagne di scavo in Italia e all'estero, Libia, Tunisia, Algeria, Turchia. È stato invitato da diverse università europee, Parigi 1 e Parigi 7, e statunitensi, Columbia, John Hopkins, Brown, Università di Chicago, della Pennsylvania. È stato membro del Getty Research Center di Los Angeles, al che qualcuno potrebbe dire che allora la copia, no, è favorevole alle copie, perché è stato invitato. Ecco. Ma insomma, e del Center, dicevo, ed è membro anche del Centro di Studi Avanzati per le arti visive di Washington, ed è socio corrispondente dell'Istituto Archeologico Tedesco e ad honorem del Centro Internazionale di Studi Esteri. Quindi, insomma, allora io considero che sia un'autorità assoluta in questo campo e quindi sono ben contento di essere qui con noi a sostenere le tesi che vorrà sostenere intorno alla copia e alla sua verità. Prego, professore.
Grazie a dottor Di Bella, amico di vecchia data, che spero di non deludere questa sera. Dunque, lui ha messo sul tappeto quali sono i termini del problema. La domanda, quella perplessità a cui lui con suplesse accennava è questa. È ammissibile che un museo esponga delle copie? È metodologicamente corretto? Diciamola tutta, è dignitoso? Non sarà al contrario una scelta dequalificante, un cedimento al kitsch, tale da compromettere il prestigio di un'istituzione che evidentemente tiene al suo buon nome? Per parte mia io non ho dubbi su quale sia la risposta giusta a questi interrogativi, però non ve la dirò subito, perché ci voglio arrivare insieme a voi nel corso di questa conversazione, nella quale, se avrete la pazienza di seguirmi, cercheremo di capire meglio cos'è una copia, perché si fa presto a dire copia, ma poi darne una definizione concettuale e soprattutto una definizione assiologica, cioè di valore, è cosa tutt'altro che scontata. Ma prima immagino che sarete curiosi di sapere qualcosa di più su queste due statue che possiede il Museo di Rimini. Ecco, rappresentano, abbiamo detto, due imperatori romani, Augusto e Tiberio. Io mi scuso di queste due foto che sono francamente orrende, credo non ci sia altra parola, ma non è colpa di nessuno, insomma, data la... in realtà il luogo di conservazione attuale è tale da non consentire una ripresa fotografica adeguata. E quindi, insomma, ci adatteremo. Allora, Augusto e Tiberio. Augusto e Tiberio sono i primi due imperatori, lo sappiamo tutti, anche da remoti ricordi scolastici, e sono in qualche modo i numi tutelari di Rimini, nel senso che a loro si devono due grandi monumenti, che sono l'Arco di Augusto, diciamo a sud della città, e il Ponte di Tiberio. E questi due monumenti sono ancora oggi due punti di riferimento fondamentali della topografia e della viabilità riminese, e per questo motivo si può dire che i nomi di questi due imperatori sono, per un motivo o per un altro, tutti i giorni sulla bocca dei riminesi, perché chi non dice ci vediamo all'Arco d'Augusto, oppure se per venire da me è meglio che passi al Ponte di Tiberio, cose di questo tipo. Allora, si capisce che, facendo parte del vissuto quotidiano di Rimini, si capisce perché questo industriale, che non ho avuto ancora il piacere di conoscere, ma che spero di poter incontrare in seguito, ha voluto donare ai propri concittadini le statue di questi due personaggi. Presumo, mi sento di azzardare, che lo abbia fatto perché questi due nomi non restassero appunto tali, ma diventassero due icone anche dell'immaginario riminese, in qualche modo come lo è già Giulio Cesare, grazie alla statua, peraltro anch'essa una copia, di Piazza Tre Martiri. Ma torniamo a queste statue. La prima è quella di Augusto, ed è una copia di una statua molto celebre, il cosiddetto Augusto di Prima Porta, che fu trovata nell'Ottocento nella villa della moglie di Augusto, Livia, appunto in località Prima Porta, e che oggi è ai Musei Vaticani. L'originale, dunque, di questa copia di Rimini è di marmo, mentre la copia di Rimini è di bronzo. Studi recenti hanno dimostrato che questa statua, come del resto tutte le statue antiche, era coloratissima. Questa è una cosa che dimentichiamo quasi sempre, però le statue antiche erano policrome. Quindi, se la paura è quella del kitsch, allora possiamo dire che la nostra copia in bronzo lo è molto meno dell'originale, almeno secondo i gusti moderni. Quindi, diciamo, già questo è un argomento che possiamo eliminare. Vogliamo criticare allora la traduzione da un materiale ad un altro? Beh, vi dirò che questa scelta è stata fatta anche a Roma. Quella che vedete qui è una copia identica a quella di Rimini, che davanti al Foro di Augusto a Roma. Qualcuno dirà, sì, ma questa mancanza di filologia è appunto una delle tante colpe del regime fascista, che non esitò, come sappiamo, a sventrare i fori imperiali per costruire la via dell'impero. Da questo punto di vista la copia di Rimini, anzi, è più accurata, perché la copia di Rimini mantiene, se vi ricordate, ecco, mantiene il puttino, l'amorino ai piedi dell'imperatore, che invece, in questa copia, appunto, all'epoca del fascio, fu eliminato, perché evidentemente sembrava troppo lezioso rispetto al messaggio. Ma poi, questa statua di prima porta è un originale? Non abbiamo nessuna certezza, in realtà, che la statua di prima porta, che costituisce l'originale della copia di Rimini, sia essa stessa un originale. Anzi, è probabile che ne esistessero più copie, essendo questo un ritratto ufficiale dell'imperatore, verosimilmente anche in bronzo. Non solo. Questa statua, Augusto di prima porta, non è un originale neanche dal punto di vista concettuale, perché in realtà si rifà una celeberrima scultura della Grecia classica, che è questa che vedete sulla destra, e cioè il Doriforo, il cosiddetto Doriforo, che oggi non è più tanto sicuro che sia il Doriforo, diciamo, di Policleto, a cui aggiunge semplicemente corazza e mantello e modifica in parte la disposizione delle braccia. Ma vedete, le cose sono ancora più complicate, perché la scultura di Policleto, che era, e questo lo sappiamo per certo, in bronzo, a noi non è arrivata, ne abbiamo solo copie in marmo di età romana. Quindi vedete in che ginepraio ci siamo già bello che messi. Rischiamo di disprezzare come finta una copia in bronzo, mentre magari questa è più fedele a un originale scomparso delle copie che noi consideriamo originali. Ma siamo solo all'inizio di questo percorso. Passiamo alla seconda statua, al nostro Tiberio. Qui la foto è veramente ancora peggiore, se possibile, di quella di Augusto, e dunque farete fatica a riconoscervi una copia in bronzo di questa statua. Questa statua del Museo della Civiltà Romana a Roma. Quindi vi prego di credermi sulla parola. Quella di sinistra è una copia in bronzo. Qui la situazione è ancora diversa, perché la statua di destra, che può sembrare di marmo, in realtà è di gesso. È di gesso perché si tratta di un calco preso su questo originale che vedete sulla destra, in marmo. Questo originale è stato trovato negli scavi italiani a Leptis Magna in Libia e faceva parte, con altre statue, della decorazione di un tempio. Questa è una ricostruzione grafica che vi fa vedere, incorniciata dall'ovale rosso, la collocazione della statua. Questa a Tripoli, ripeto, che è stata, di cui esiste una copia in gesso a Roma, al Museo della Civiltà Romana, e di cui esiste nel Museo di Rimini una copia in bronzo. Ecco, questa è una foto brutta, anche questa peraltro, della sala del Museo di Tripoli in cui è ospitato. Quindi la statua di Rimini, ricapitolando, è una copia in bronzo, una copia in gesso di una statua in marmo, la quale statua in marmo ha pochissime possibilità di essere un originale. Perché? se noi accostiamo questo alla statua da Tripoli, questo rilievo, che oggi è a Ravenna, questo basta per capire che quella statua mandata in una lontana provincia africana era in realtà la copia di un modello che sarà servito per tante altre statue ritratto di imperatori. Questo modello, questo è uno dei cosiddetti rilievi Claudi di Ravenna, quello di destra. Ecco, questo modello, questo è appunto il rilievo di Ravenna, a sua volta copiava un tipo statuario creato nella Grecia classica, come questa statua di Poseidon del Museo Nazionale di Atene. Insomma, i musei archeologici sono pieni di opere che a rigor di termini sono delle copie. Allora la domanda è, ma che differenza c'è dal punto di vista, ripeto, archeologico, tra una copia del secondo secolo d.C. e una copia del XX secolo d.C. o del XXI secolo d.C.? Inoltre, avete già visto che appena andiamo a guardare un po' più da vicino, la distinzione tra originale e copia si fa molto sfumata. Entriamo in una sorta di gioco di specchi nel quale queste due categorie si riflettono l'una nell'altra, al punto che dopo un poco ne siamo disorientati, ci gira la testa, non abbiamo più tante certezze. Una cosa però è certa, almeno a mio avviso, è che delle copie non possono. E questo una serie di motivi che cercherò rapidamente di spiegare. Intanto cominciamo col dire che l'originalità in materia d'arte non è stata sempre un valore. Nell'antichità classica, per esempio, copiare non era affatto considerato sconveniente. Gli antichi non avevano un concetto della proprietà intellettuale come il nostro. Non esistette mai qualcosa di paragonabile a un copyright. Tant'è che quando gli scrittori antichi discutono di opere di scultura o di pittura, non specificano mai se si tratta di un originale o di una copia. Per loro la cosa era irrilevante. Più che l'originalità, greci e romani apprezzavano l'abilità, la maestria, il saper fare a regola d'arte. Ciò che importava, insomma, era la bravura dell'autore e l'efficacia del risultato, la qualità del risultato. Il copista non faceva un lavoro diverso e non riteneva egli stesso di fare un lavoro diverso da quello dell'artista da cui copiava. E dunque firmava tranquillamente le sue copie. La firmava col suo nome, aggiungendo, per esempio, epoiei, fece in greco, o epoiesen. Il tale tale fece, esattamente come firmava l'artista che noi consideriamo il creatore originale. Ma è appunto il concetto di creazione che non era così netto nel mondo antico. Faccio qualche esempio. Questa statua è statua celeberrima, nota come Ercole Farnese, perché appunto oggi sta a Napoli e proviene dalla collezione Farnese. Ercole Farnese replica certamente una statua bronzea creata da Lisippo, grande artista, della fine del IV secolo avanti Cristo. Però l'iscrizione, che è, non credo che la possiate leggere soprattutto a distanza, l'iscrizione è, vedete, sulla roccia su cui Eracle appoggia la clava. L'iscrizione dice, sì, qui non ho messo i caratteri greci, quindi si legge male, Glicon Athenaios e poi, quindi Glicone di Atene mi ha fatto, Quindi lui ci mette la sua firma, è un copista, ci mette la sua firma. Questa statua, questa erma in realtà è un busto, diciamo, è, che viene da Ercolano, è una replica della testa del cosiddetto Doriforo di Policleto, quello che abbiamo già incontrato. È una statua che conosciamo da molte copie, ma questa qui, vedete, nel riquadro reca la firma del copista, che è appunto Apollonios, anche qui i caratteri greci non vengono bene, Apollonio, figlio di Archia, di Atene. E veniamo a un'opera che tutti conoscete, il Laocoonte, Laocoonte, come ci dice Plinio il Vecchio, che lo vide di persona a Roma, nel palazzo dell'imperatore Tito, Laocoonte era opera di tre artisti di Rodi, Agesandro, Atenodoro e Polidoro, ma, come si sostiene da vari studiosi, con tutta probabilità questi artisti avevano copiato in marmo un gruppo bronzo che era stato creato a Pergamo un secolo prima, forse dagli stessi artisti che avevano realizzato il grande altare di Pergamo. Vedete qui un particolare del Laocoonte, come in qualche modo dipende dal modello del grande altare di Pergamo, appunto, concepito approssimativamente un secolo. Dunque, firmando, l'artista diceva in sostanza: ecco, questo è quello che io so fare, e se ne vantava allo stesso modo, sia che fosse l'autore dell'originale, sia che fosse il copista. In realtà, come diceva Di Bello nella sua introduzione, in realtà gli originali della grande arte greca che sono arrivati fino a noi sono pochissimi. Pensate che di artisti noti, come famosissimi, come Mirone, Policleto, Prassitele, Polignoto, Parrasio, cioè grandi nomi che riempiono i libri di storia dell'arte, di tutti questi artisti noi non conosciamo un solo frammento che venga sicuramente dalla loro mano. Tutto quello che sappiamo di artisti come questi deriva esclusivamente dalle copie. Quindi una storia dell'arte antica senza le copie sarebbe praticamente impossibile. Noi archeologi campiamo sulle copie, da sempre. Nella seconda metà dell'Ottocento addirittura l'archeologia in buona misura coincise con la critica delle copie. La copia in critique, così chiamata perché questo metodo fu messo a punto soprattutto da studiosi tedeschi. In che cosa consiste questo metodo? Detto in due parole, consiste nell'operare sulle copie come la filologia opera sui testi letterari. Perché voi sapete che noi non possediamo il manoscritto originale di nessun autore antico, non possediamo certo il manoscritto di Omero, ma non possediamo neanche quello di Eschilo, che so, di Tacito, di Aristotele, ma se per questo sono letture di Dante, non è che abbiamo un manoscritto apocrifo, in realtà solo dall'età moderna che si conservano, conosciamo i manoscritti. Possediamo solo copie di cosiddetti codici, che venivano fatti per lo più nei monasteri durante il Medioevo. Allora, si possono considerare le copie di opere d'arte come altrettanti codici che ci hanno tramandato un determinato testo. Quindi cosa fa l'archeologia filologica? Procede alla raccolta di tutte le copie pervenute, poi le confronta, crea una specie di albero genealogico e mette tutte queste copie in ordine di maggiore o minore distanza, vicinanza rispetto all'archetipo, e infine cerca di restituire idealmente questo archetipo, questo originale. Come? Correggendo gli errori e i fraintendimenti dei copisti, eliminando le interpolazioni e integrando per congettura. Il termine scientifico creato dai filologi, ma che vuol dire sostanzialmente tirare un dritto. In questo modo gli archeologi hanno provato a ricostruire le creazioni dei grandi maestri dell'arte greca, perdute pressoché integralmente. In certi casi si è arrivato a ricreare fisicamente in gesso il supposto originale, dandogli addirittura, come in questo caso, il colore del bronzo per renderlo più vero. Questo è il celeberrimo discopolo di Mirone e qui ne vedete una ricostruzione operata appunto da archeologi tedeschi nell'Ottocento. Tutto questo è stato possibile grazie al fatto che le copie nel mondo antico non solo circolavano liberamente, ma anzi erano ricercate, specialmente dai patrizi romani, i quali ne erano esteticamente soddisfatti, a prescindere dall'originalità. Mettersi in casa la copia di un capolavoro
era un modo per dimostrare la propria cultura, il proprio buon gusto. Insomma, era come dire, io faccio parte di una elite, anche intellettuale. E poi, come abbiamo visto, c'erano le copie fatte per uso pubblico. Basti pensare a tutti i ritratti degli imperatori in carica che venivano mandati in tutto l'impero, così come oggi non in tutti gli uffici pubblici c'è il ritratto del Presidente della Repubblica, così nel mondo antico il ritratto dell'imperatore in carica non viaggiava in forma di fotografia, ma in forma di ritratto, e veniva quindi copiato in forma. Insomma, la copia aveva una sua intrinseca necessità e una sua verità. E noi non possiamo che rallegrarci, perché se la pratica della copia non fosse stata così diffusa, la nostra conoscenza classica sarebbe molto più latina. Però è vero anche che a un certo punto l'originalità divenne un valore. Questo accade col romanticismo, quando il giudizio estetico fu completamente svincolato dalla tecnica e messo piuttosto in relazione con l'ispirazione, quindi con il genio creatore. L'arte non fu più tecnica, cioè non fu più manualità artigianale, ma fu appunto collegata con il genio, con l'ispirazione. E oggi? Oggi come state? Oggi siamo nell'era del digitale. Nell'era del digitale ha ancora senso parlare di creazione, di riproduzione, parlare di originale e di copia? Non viviamo forse in una società invasa da cloni, duplicati, avatars, doppi, replicanti e chi più ne ha più ne metta, che sono virtualmente indistinguibili dagli originali? E nel caso, non solo teorico, in cui il doppio sia del tutto identico all'originale, quali ragioni ci sono per preferire l'originale? Questa è una domanda che l'estetica, cioè la branca della filosofia che si occupa dell'arte, si pone in maniera sempre più pressante negli ultimi tempi. In genere, vedete, quando si affronta questo tema, ci si rifà alla teoria di un critico americano, Nelson Goodman, il quale distingue tra arti allografiche e arti autografiche. Per le arti allografiche, come la poesia, è del tutto ovvio che ogni copia equivale all'originale. Per gustare l'infinito di Leopardi, io non ho bisogno di leggere proprio il manoscritto dell'infinito di Leopardi, qui vedete fotografato. E neppure la prima edizione a stampa dell'Infinito di Leopardi. Qualunque traslitterazione, qualunque duplicazione equivale all'originale, nel senso che io posso apprezzare le qualità estetiche dell'Infinito di Leopardi in una sua qualunque trascrizione. Quindi questa è un'arte allografica. Invece per la pittura e la scultura, che sono arti autografiche, le cose sono, come capito, un po' più complicate. È chiaro che una cena di Emmaus fatta con gessetti, e questo è il caso, su un marciapiede da un madonnaro, questa copia non mi darà mai le emozioni estetiche dell'originale di Caravaggio. Però, anche qui, le cose non sono tanto semplici. Guardate quest'opera d'arte. Questo è il celebre Brillo Box di Andy Warhol. Andy Warhol diventò famoso, lo era già, ma lo diventò universalmente famoso nel 1964 proprio con quest'opera. Che cos'è Brillo Box? Brillo Box non è altro che una confezione di pagliette insaponate per lavare i piatti, che all'epoca si trovavano in qualunque supermercato americano. Quindi ogni massaia americana poteva comprare una delle infinite repliche in commercio e quindi possedere la stessa identica opera d'arte che Warhol espone nel 1962. E quindi in teoria doveva provare, la buona massaia americana che si portava a casa un pacco di Brillo Box, doveva provare le stesse emozioni estetiche che guardando l'originale. Questo, vedete, pone un problema in filosofia, questo è il problema che si chiama il problema degli indiscernibili e che investe in pieno il problema della copia. Guardate che non sono considerazioni puramente accademiche. Vi faccio anzi qualche esempio concreto. Dal 1983 i turisti non visitano più la celebre grotta di Lascaux, la cosiddetta Cappella Sistina della preistoria, ma visitano Lascaux 2, questa che vedete, che è una fedele riproduzione della grotta a poche centinaia di metri dalla grotta originale. E dal 2001 il turista non visita più Altamira, ma visita Neocueva. Qui vedete appunto una foto in cui si vede addirittura i sovrani di Spagna che ammirano questa perfetta riproduzione, fedelissima riproduzione della grotta di Altamira. Sono riproduzioni molto raffinate, dicono che il margine di errore sia inferiore al millimetro. E i visitatori accorrono numerosi. Neocueva offre anche un'esperienza tattile e auditiva, cioè si possono maneggiare copie dei reperti e si ascolta una musica, tra virgolette, preistorica, che è ottenuta da copie degli strumenti musicali che sono stati rinvenuti. Non importa che la musica non sia altro che un'invenzione, ancora più virtuale della nuova grotta. In realtà offre una sensazione che contribuisce all'effetto complessivo della visita e i visitatori l'apprezzano. Certo, c'è una differenza tra l'emozione che si può provare di fronte a un originale di 8.000 anni fa e quella che si prova di fronte a una sua riproduzione dell'altro ieri. Ma quello che si perde è in qualche modo compensato dal compiacimento per la perfezione della copia. Perché il livello di verosimiglianza consentito dalla moderna tecnologia si impone come un valore in sé, che finisce addirittura per riattivare il significato culturale dell'oggetto artistico. In altre parole, mentre contempla una delle massime espressioni dell'arte preistorica, il turista ha anche una dimostrazione dell'abilità tecnica della nostra epoca e dell'attenzione che la nostra epoca ha per la tutela dell'arte antica. Quindi in qualche modo al che bello, al che bravi che erano, finisce per sostituirsi un che bravi che siamo. E nello stesso tempo il contesto istituzionale e museale assicura il valore pedagogico del contenuto. E un altro caso interessante lo abbiamo a Venezia. A Venezia, nel refettorio del monastero di San Giorgio, che ora è di proprietà della Fondazione Cini, i visitatori possono ammirare le grandiose nozze di Cana dipinte nel Cinquecento dal Veronese. C'è un piccolo particolare, che l'originale è al Louvre, è questo. L'originale fu requisito nel 1797 da Napoleone e non è mai più stato restituito. Quella di Venezia è una riproduzione digitale, ma talmente sofisticata che molti storici dell'arte l'hanno definita perfetta e indistinguibile. Anzi, la copia, da un certo punto di vista, è più vera dell'originale, dal momento che si trova nel contesto per cui era stata pensata. La settimana scorsa, proprio la settimana scorsa, si è inaugurata a Vinci, nella chiesa di Santa Croce, una mostra intitolata L'impossibile Leonardo. Impossibile perché mai vedremo esposti l'uno accanto all'altro i 15 più famosi dipinti di Leonardo, come invece è possibile fare in questa mostra. Mai vedremo l'Annunciazione vicino al San Gerolamo o la Gioconda e addirittura l'Ultima Cena. perché anche se per un miracolo i musei che possiedono queste opere acconsentissero al prestito, ma sapete per esempio che per legge la Gioconda non potrà mai uscire dal Louvre, non può mai andare in prestito, ma anche se per un assurdo, se fosse possibile, certo nessuno potrebbe staccare la parete del Convento delle Grazie da Milano con l'Ultima Cena. Si tratta di riproduzioni digitali che, come dice il lancio d'agenzia, sono perfette e praticamente identiche agli originali, anzi sono fruibili e godibili in modo migliore perché avvicinabili e perché non ci sono limitazioni di tempo. Sapete che davanti alla Gioconda non si può stare per più di tot, non so se minuti o secondi. Le copie, in questi casi che vi ho mostrato, sono pubblicizzate come tali, orgogliosamente pubblicizzate come copie, e si insiste sul fatto che il visitatore può fruirle come e anzi meglio degli originali. Il messaggio non è: noi vi diamo la copia perché vi venga voglia di vedere l'originale. Il messaggio è: noi vi diamo la copia perché non sentiate più bisogno dell'originale. Del resto, quanti turisti, tra le migliaia che ogni anno ammirano il Davide di Michelangelo in Piazza della Signoria a Firenze, sono consapevoli che si tratta di una copia della statua originale che sta al Museo dell'Accademia? E quanti, sapendolo, sentono il bisogno di andare a vedere l'originale che sta a qualche centinaio di metri di distanza? Capita, anzi, talvolta, che la copia prenda addirittura il sopravvento sull'originale. Mi spiego. Voi tutti sapete che la statua equestre di Marco Aurelio, che dal tempo di Michelangelo stava sulla piazza del Campidoglio a Roma, negli ultimi tempi era molto mal ridotta ed è stato necessario sostituirla con una copia. Ecco, questa è la copia, inaugurata nel 1997. Per mettersi al sicuro dalle critiche, alla copia fu dato intenzionalmente un colore diverso dall'originale, un colore strano, se vogliamo, un colore che io personalmente chiamo color Nutella, che in effetti è del tutto improbabile per un bronzo romano. Ma questo alla fine si è rivelato irrilevante. La statua originale, che per una ventina d'anni è stata relegata all'interno dei musei capitolini, in una collocazione molto defilata, ha finito per perdere rapidamente quell'aura che si era conquistata in 4 secoli di esposizione. Quel valore simbolico si è trasferito alla copia, che oggi fa da sfondo alle foto dei turisti, mentre l'originale è uscito dal circuito del simbolo e anche nella recentissima risistemazione, molto dignitosa, molto ariosa, nei musei capitolini, non attira più che qualche sguardo distratto. Le attenzioni vanno alla copia che è sulla piazza. Come vedete, la copia riesce in certi casi a imporre una sua verità, insisto su questo concetto, e noi dobbiamo prendere atto di 2 fenomeni. L'affermazione di un'estetica della riproduzione collegata agli spettacolari progressi della tecnologia, come nel caso di Altamira o come nel caso delle nozze di Cana o di Leonardo, e in parallelo di una progressiva perdita di importanza dell'oggetto in sé. Il visitatore, prima di tutto, cerca un'atmosfera, cerca delle sensazioni. La stessa società che ha eseguito la copia delle nozze di Cana ha creato molti altri, lei li chiama facsimili, tra cui la tomba, il facsimile della tomba di Tutmose III. Questa riproduzione ha generato una mostra che ha circolato per diversi musei europei e americani, sempre con grande afflusso di pubblico. In questo caso la copia non ha servito per, come nel caso del Veronese, a riportare un'opera nel suo contesto. Lo spazio del museo, di qualunque museo in cui questa mostra ha circolato, non può certo sostituirsi allo spazio della Valle dei Re. Qui l'evento è proprio l'esibizione di un facsimile illusionisticamente perfetto. E perciò, come in un vero sito archeologico, c'è una balaustra. Una balaustra, qui la vedete, che separa il visitatore dalle pareti. Le pareti sono finte, però c'è lo stesso la balaustra. Perché così il tutto acquisisce una maggiore attendibilità e il fruitore ne riceve un'emozione maggiore, uguale, almeno così è indotto a pensare, a quella che gli darebbe l'originale. E in cambio di questa emozione è disposto anche ad accettare la copia. Però a questo proposito c'è una storiella che vale la pena di essere raccontata. Voi conoscete certamente quella che è la più grande scoperta dell'archeologia cinese, la grande tomba di Xian con lo sterminato esercito di terracotta. Bene, sapete anche che ogni mostra sulla Cina che si rispetti deve esporre alcune statue dell'esercito di terracotta. Nel 2007 ha fatto così anche l'importante museo di etnologia di Amburgo. Ma un visitatore, che doveva essere particolarmente pignolo, a un visitatore è venuto il dubbio che le statue esposte fossero delle copie. Ha scritto la stampa ha rilanciato la cosa, insomma, è stata fatta l'inchiesta, è venuto fuori che effettivamente le autorità cinesi non avevano mai prestato nessuno originale. Il museo, molto imbarazzato, ha dovuto promettere di rimborsare il biglietto ai visitatori che ne avessero fatto richiesta. E diciamo che ha fatto bene, anche se c'è da osservare che in questo specifico caso gli originali stessi erano frutto di una produzione di tipo seriale, nel senso che tutte queste statue furono ottenute da un numero limitato di matrici, quindi erano in realtà esse stesse copie, diciamo, di esemplari tirati da un certo numero di matrici, quindi già nacquero in certo senso come copie. Tra parentesi, possiamo aggiungere che questo vale in certa misura anche per l'arte antica, per esempio la bottega di Lisippo, ormai lo sappiamo, sfornò sicuramente più di una replica in bronzo di uno stesso modello. E vale anche per quella moderna, ci sono, pensate, delle statue di Rodin, in un museo americano, c'è una statua di Rodin che fu fusa in bronzo molti anni dopo la morte di Rodin. Allora, quella è una statua di Rodin? È una copia, è un originale, insomma, non è semplice. E d'altra parte, abbiamo già detto che l'originalità è un concetto culturale, e quindi, come tutto ciò che è culturale, è relativo. Tant'è che uno storico dell'arte, Carlo Bertelli per la precisione, commentando l'episodio della mostra di Amburgo con i falsi guerrieri, commentando un articolo sul Corriere della Sera, ha sottolineato che nelle culture orientali si tende a considerare autentici gli oggetti che rispettano determinati canoni, indipendentemente da quando sono stati realizzati. In altre parole, quelle copie moderne, benché fatte in quel caso per evidenti scopi commerciali, dal punto di vista della cultura cinese non erano propriamente dei falsi. Anche per molte popolazioni che noi definiamo di interesse etnologico, per esempio certe tribù della Nuova Guinea, una copia, purché ben fatta, non vale meno dell'originale. Siamo noi occidentali, che per secoli, da Platone in poi, siamo abituati a considerare la copia per forza inferiore all'originale e a dare più valore a ciò che è stato fatto per la prima volta piuttosto che a ciò che viene rifatto, anche se viene rifatto in maniera assolutamente identica. Ma questo è un pregiudizio? È un pregiudizio che ormai sta per essere spazzato via, travolto dalla marea montante delle forme d'arte che si esprimono nei nuovi media caratterizzati appunto dalla riproducibilità totale. E comunque non penso che il pubblico di Amburgo abbia reagito in quel modo perché non accettava la copia. Anzi, come abbiamo detto, in genere corriamo volentieri a farci stupire da una copia, soprattutto quando viene annunciata come perfetta. Però ancora, forse dobbiamo dire per fortuna, ci infastidisce se qualcuno ci manipola a nostra insaputa. Questo rischio non si corre a Etruscopolis. Etruscopolis è una specie di parco tematico che un tombarolo pentito, che qui vedete nella foto in alto, un tombarolo pentito, un certo Omero Bordo, che si autodefinisce l'ultimo degli Etruschi, ha creato vicino Tarquinia. In una vecchia cava, forse utilizzata già dagli Etruschi, almeno così lui dice, Omero ha ricostruito alcune antiche tombe dipinte ed ha allestito un museo tutto di copie, che però, come orgogliosamente si dice nel suo sito web, questo l'ho preso proprio dal suo sito, copie che a causa della loro forte somiglianza con gli oggetti originali vengono vendute con un certificato che ne accerta, che ne attesta la provenienza. Quindi, come dire, copia autentica. In realtà Etruscopolis è un'astuta operazione di merchandising congegnata per vendere queste copie, proprio certificate, che proprio per il fatto di essere esposti in un quasi museo archeologico acquistano un particolare interesse. Qui la somiglianza non è garantita dalla tecnologia digitale, sono copie un po' alla buona, è garantita piuttosto dalla sapienza artigianale di Omero, che si vanta di avere scoperto il segreto della tecnica degli antichi Etruschi. Ma le copie non hanno sempre un valore venale. Uno dei hotel più esclusivi di Milano, il Park Hyatt, esibisce nell'atrio dei vasi antichi. Però non ci sono etichette che dicono che sono vasi autentici, sono piuttosto dei vasi in stile. Il fatto che non siano autentici vasi antichi finisce però per essere solo un dettaglio, perché l'allestimento di tipo museale crea in qualche modo il museo. Il lusso dell'hotel attribuisce autorevolezza alla vetrina, che a sua volta attribuisce autorevolezza allo spazio dell'hotel musealizzandolo. D'altra parte, vasi come questi, nell'antica Grecia, venivano usati per adornare le sale in cui gli aristocratici si intrattenevano a banchetto, e quindi erano in origine già degli status symbol. La presenza di vasi simili in un albergo di lusso, in fondo, non fa che perpetuare questa funzione. L'ospite li guarda, l'ospite dell'albergo, e come l'aristocratico greco al simposio, si riconosce membro di un'elite e al contempo si sente il punto di arrivo di un processo storico che ha tramandato di generazione in generazione valori identitari e canoni estetici. Le copie possono servire anche da arredo urbano. Lungo il binario della stazione Acropolis della metropolitana di Atene, la nuova metropolitana di Atene, sono esposte copie a grandezza naturale delle statue del frontone del Partenone che Lord Elgin ai primi anni dell'Ottocento portò in Inghilterra. Però in questo caso le copie non servono solo ad arredare. Da anni, come forse sapete, la Grecia chiede la restituzione di queste sculture, a cui annette, e direi comprensibilmente annette, un grosso valore identitario. E sicuramente queste copie vogliono avere anche la funzione di ricordare ai greci e ai turisti la dolorosa assenza degli originali. Purtroppo, siccome in altre stazioni della metropolitana sono esposti anche reperti originali trovati negli scavi, il rischio è che nella percezione dell'osservatore un po' frettoloso, di fatto originali e copie finiscano per equivalersi e quindi il senso della rivendicazione politica delle copie dei frontoni del Partenone vada perduto. Il che ci riporta in qualche modo al problema dei problemi, vale a dire a quello del giudizio di valore della copia, su cui torno in chiusura, a conclusione di questa conversazione. Immaginiamo per un momento che sia possibile eseguire una copia perfetta delle statue del Partenone. Quando dico perfetta, voglio dire proprio una copia che corrisponde fin nella composizione molecolare all'originale, cosa che per adesso è solo fantascienza, ma che domani potrebbe diventare realtà. E immaginiamo, sempre per ipotesi, che l'Inghilterra, che a tutt'oggi non ha la minima intenzione di restituire questi marmi, immaginiamo che la Grecia offra, che l'Inghilterra offra alla Grecia questa copia perfetta. Allora, sarebbe la stessa cosa dell'originale, sì o no? Secondo una scuola di pensiero non lo sarebbe. Perché? Perché le opere d'arte originali possiedono, secondo appunto questa teoria, questa scuola di pensiero, possiedono altre proprietà oltre a quelle inerenti alla struttura fisico-chimica, delle proprietà legate alla storia della loro produzione, al tempo che hanno attraversato, alla personalità con cui sono entrati in relazione e via di seguito, mentre le copie, che ne sono per necessità prive, non potrebbero dare la stessa esperienza emozionale. E questo è vero. Nell'ipotesi appena fatta, quei marmi non sarebbero stati toccati dallo scalpello di Fidia, non sarebbero stati mutilati dalle bombe veneziane, non sarebbero stati smontati da Lord Elgin, non avrebbero fatto naufragio sulla rotta per Londra e via di questo passo. Ma basterebbe questo deficit di paternità autoriale e di proprietà relazionali a diminuire il loro valore artistico? Torniamo sempre alla stessa domanda. Nelson Goodman, quello che abbiamo ricordato, ragiona così. Lui dice: supponiamo di avere davanti a noi due quadri, il quadro A e il quadro B, di cui sappiamo che A è un originale e B è una copia, che però non c'è assolutamente modo di distinguere da A. Però, sapendo che B è una copia, io posso sempre pensare che, osservandolo meglio, prima o poi riuscirò a trovare una differenza. Non la vedo oggi, è impossibile, ma domani, chissà, con altri mezzi, con altre cose che la tecnologia metterà a disposizione, io domani si può ipotizzare che io trovi la differenza. Ma il solo fatto che io faccia questo ragionamento fa sì che io cominci a guardarlo in modo differente e fa sì che io ne abbia un'esperienza artistica diversa. Al che un critico ha ribattuto: ma se noi sappiamo solamente che uno è un originale e un altro è una copia, e non sappiamo però qual è l'originale e qual è la copia, allora guarderemo entrambi i quadri allo stesso modo e ancora una volta non ci sarà nessuna differenza dal punto di vista della fruizione estetica. Altri ancora sono pronti ad ammettere che tra un originale e una copia indiscernibile non c'è effettivamente differenza sul piano estetico. E però considererebbero un oltraggio all'arte l'eventualità che tutti domani possano appendere un vero, vero nel senso di indiscernibile, Leonardo in salotto. Però qui allora dobbiamo essere coerenti. O crediamo che l'arte non ha nessun valore educativo, o crediamo che lo abbia. E in questo caso dobbiamo rallegrarci all'idea che domani potranno esistere delle copie così perfette da mettere le emozioni estetiche più autentiche e più profonde alla portata di tutti e non solo di pochi fortunati, come avviene oggi. Nel frattempo, teniamoci le nostre copie, approssimative, imperfette, carenti, inadeguate, ma pur sempre veicolo di informazione, pur sempre strumento di conoscenza. Dopotutto, per secoli, ben prima della stampa e della fotografia e del computer, la conoscenza e la pratica stessa dell'arte è passata attraverso le copie. Tutto sommato credo che per un po' di tempo ne avremo ancora bisogno. Grazie.
Ci c'è qualcuno che intende fare le domande, professor Pucci è ben lieto di poter rispondere. Non vedo nessun volontario, vorrei soltanto aggiungere una notazione mia personale che dal punto di vista della didattica dell'opera d'arte, io che ho frequentato il liceo artistico Bologna, dal punto di vista dell'insegnamento del disegno dal vero, mi sono rifatto alla Gipsoteca di Bologna. L'opera d'arte è fondamentale appunto dell'acquisizione di questi elementi. Quindi, non c'è stata nessuna perdita di valore didattico ritraendo una copia in gesso anziché l'originale. Bene, se non ci sono interventi, ringrazio il professor Pucci.